Deuteronomio. Perché ritorniamo al Deuteronomio. Più volte avevamo letto il Deuteronomio nella coscienza politica, però è passato tempo. E allora credo che abbiamo la lettura di un libro, capiamo subito, impegnativo, e quindi ne avremo ancora per l'anno prossimo, quindi prima dell'estate certamente leggiamo un po' di pagine, però non arriviamo alla meta, però leggiamo un po' di pagine e abbiamo un lavoro che poi ci porteremo appresso l'estate, l'anno prossimo. Deuteronomio, solo poche chiacchiere di carattere introduttivo. Vedete che il libro dei numeri si conclude così, versetto 13 del capitolo 36. Questi sono i comandi e le leggi che il Signore diede agli israeliti per mezzo di Mosè nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Dunque il popolo è accampato nel territorio di Moab a oriente del Giordano. Questo è avvenuto nel libro dei numeri già nel capitolo 21, versetto 20, e da quel momento il popolo è fermo in quella posizione, in vista dell'ingresso nella terra, che ancora non è avvenuto e neanche avverrà per quanto leggiamo nel libro del Deuteronomio, perché in quella situazione dove tutto sembra rimasto in sospeso, ecco, Mosè ha qualcosa da dire, e ha qualcosa da dire non per perdere tempo o perché ama chiacchierare, ma perché il Signore ha qualcosa da dire attraverso Mosè, ma in vista di quello che sarà l'ingresso nella terra, punto d'arrivo di tutto un itinerario impegnativo, tutte le pagine precedenti nel libro dell'Esodo, ma bisogna tornare indietro fino alle promesse ai patriarchi, e poi la sosta presso il Sinai, e poi il viaggio dal Sinai fino alla terra di Canaan, ma adesso il popolo, dopo varie vicissitudini, è fermo in quella posizione, e Mosè adesso prende la parola. Vedete che il nostro libro si apre così: queste sono le parole che Mosè rivolse, parole, il plurale di davar, dvarim. In ebraico questo è anche il titolo del nostro libro, che noi chiamiamo Deuteronomio, rifacendoci alla traduzione in greco, la seconda legge, Deuteronomio. Il titolo poi è rimasto in latino e noi continuiamo a intitolare il libro in questa maniera. Ma nella tradizione ebraica il libro si intitola Parole, nel senso di discorsi, i discorsi di Mosè rivolti al popolo accampato ancora nelle steppe di Moab, prima di entrare. E dunque anche Mosè non entrerà, però Mosè consegna in eredità al popolo questi discorsi che contengono la rievocazione della legge, seconda legge, dice la traduzione in greco, nel senso che ci si rifà al codice legislativo ricevuto quando il popolo era accampato presso il Sinai, e le 10 parole, le parole per eccellenza, sempre nel libro dell'Esodo, ci si rifà a quella legge, una seconda legge che si accompagna con l'interpretazione, con l'impegno catechetico, con la pazienza e il coraggio di un magistero che raccoglie, custodisce, trasmette la legge, che è quella, ma che ha bisogno di essere costantemente commentata, illustrata, catechizzata. Mosè è il catechista per antonomasia. Anche Mosè non entrerà. I discorsi di Mosè prima dell'ingresso, che acquistano le caratteristiche di un testamento. Testamento di Mosè, alla fine del Deuteronomio, che poi è anche la fine della raccolta di scritti che noi chiamiamo Pentateuco, la Torah, come dicono gli ebrei, morte di Mosè, capitolo 34 del Deuteronomio. È il testamento di Mosè, ma è un testamento che guarda verso le situazioni nuove, le situazioni sconosciute, le situazioni originali e impegnative che il popolo dovrà affrontare nella terra, nel rapporto con le cose, gli avvenimenti, l'ambiente, la presenza di interlocutori ancora non riconosciuti nella loro originalità e tutto quello che sarà. E dunque la legge, ma la legge accompagnata dall'impegno catechetico di Mosè. E Mosè, vedete che, come adesso subito leggiamo, si preoccupa già di prevedere nel popolo, nel corso del tempo che verrà, la presenza di coloro che svolgeranno questa stessa missione, che è il suo servizio, che è il suo ministero, che è il suo carisma di catechista, di interprete, commentatore, trasmettitore della legge. E la legge è il fondamento del rapporto d'alleanza tra il Signore e il suo popolo. E il rapporto d'alleanza non in termini teorici, astratti, ideali, ma il rapporto d'alleanza collocato nel tempo e nello spazio, nella terra, con tutte le situazioni poi drammatiche che questo passaggio della storia del popolo di Dio comporterà. Questo adesso è un altro discorso. Fatto sta che naturalmente c'è tutta una questione molto dibattuta dagli studiosi circa la formazione del testo. Sono due questioni molto interessanti su cui adesso non ci soffermiamo, perché le introduzioni della Bibbia già ci informano adeguatamente, sempre che queste informazioni corrispondano ai nostri interessi. E comunque le ricerche del genere, che sono quelle dell'esegesi storico-critica, sono sempre pertinenti, opportune, più che mai interessanti, ma anche così in certo modo collaterali rispetto al nostro modo di procedere. Leggiamo il testo. In tutto sono quattro grandi discorsi di Mosè, il secondo in particolare è grandissimo. Il primo discorso di Mosè, ecco qui, c'è una introduzione generale nei primi cinque versetti che subito leggiamo, e poi il primo discorso si sviluppa fino al capitolo 4, versetto 43, fino a 4:43. Suppongo che anche nella nostra Bibbia questa ripartizione del testo sia opportunamente segnalata. Infatti, vedete, nella Bibbia di Gerusalemme, se arrivate al versetto 43 del capitolo 4, trovate che c'è di mezzo un titolo che dice Secondo discorso di Mosè. Lì comincerà il secondo discorso, che è lunghissimo, ma ne parleremo a suo tempo. Il primo discorso, dunque, da qui dove adesso ci troviamo, a 4:43. Una introduzione generale che leggo subito. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nella valle dell'Arabà, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Cazerot e Dizahab. Dunque, luoghi. Una ricapitolazione di località geografiche, tutto si può veramente concentrare segnale di carattere geografico che già conosciamo, riguardante il territorio di Moab, al di là del Giordano. Dunque siamo ancora in una zona geografica che è esterna alla terra di Canaan, alla terra che è stata promessa. Ma vedete, adesso veniamo a sapere che vi sono 11 giornate dall'Oreb per la via del Monte Seir, l'Oreb è il Sinai, no? Fino a Cades Barnea. Dunque, vi parlavo di una ricapitolazione di ordine geografico, le località attraversate nel corso di un trasferimento da quella che è stata una sosta al tempo del Sinai e il territorio nel quale adesso il popolo si trova, ma con una sorpresa, perché adesso, vedete, veniamo a sapere che per trasferirsi dal Sinai fino al confine della terra di Canaan, questa oasi di Cades Barnea, che non è nelle steppe di Moab, in un'altra, ma è sempre comunque un confine, è sempre una soglia di accesso dalla parte meridionale. Ci vogliono 11 giorni, dunque il 12° giorno sarebbe stato il giorno utile per entrare nella terra, ed invece ci sono voluti 40 anni. Sorpresa, vedete, qui subito leggiamo, nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò agli israeliti secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Dunque, è detto una sorpresa, perché il 12° giorno avrebbero potuto, dovuto entrare, e invece quel 12° giorno si è trasformato in un periodo di 40 anni. È successo qualche cosa. E vedete, è esattamente nel corso di questo tempo lunghissimo rispetto a quello che doveva essere una scadenza prossima e risolutiva, è stato il tempo nel corso del quale è maturato l'impegno catechistico di Mosè, l'impegno di Mosè ascoltatore della parola e per questo maestro, perché il magistero dipende dall'ascolto. Vedete, è il Signore che ha parlato con lui, ha ordinato a lui, ha posto Mosè in atteggiamento di ascolto, ed ecco che Mosè ha assunto un impegno magistrale, catechetico, corrispondente a quanto da parte sua ha potuto ascoltare. E allora questo tempo che adesso bisogna richiamare e anche spiegare come mai questo tempo lungo 40 anni, quando avrebbe dovuto essere il 12° giorno e tutto avrebbe già dovuto compiersi con l'ingresso nella terra, come mai questo tempo è diventato il luogo nel corso del quale Mosè ha potuto elaborare quei messaggi che adesso trasmette attraverso i suoi discorsi, attraverso le sue catechesi. Infatti qui leggevo il versetto 3, di seguito, dopo aver sconfitto Sicon, re degli Amorei, nella regione orientale, che abitava in Chesbon, e Og, re di Basan, che abitava in Astarot e in Edrei, oltre il Giordano, ne parla il libro dei numeri, nel paese di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge. Ecco, vedete, il richiamo a una vittoria duplice, ma una vittoria che sembra descrivere in maniera trionfale la realtà esterna, ma c'è bisogno di un chiarimento che riguarda esattamente il mondo interiore. Per questo Mosè adesso comincia a spiegare questa legge. Vedete che qui, tra l'altro, il verbo spiegare, be'er, sapete, spiegare, traduce la mia Bibbia, suppongo anche da voi, ma questo be'er, tra l'altro, come sostantivo vuol dire pozzo, ma c'è di mezzo l'immagine dello scavo di un pozzo. La spiegazione della legge ha le caratteristiche di un impegno dedicato a un discernimento che dunque non riguarda lo scavo del pozzo per trovare l'acqua, ma riguarda quello scavo interiore, nel mondo interiore, nel linguaggio interiore, di cui Bisogna tener conto perché altrimenti il popolo non sarà in grado di entrare nella terra. Ci sono voluti 40 anni, ma ci potrebbero volere 40 secoli, ci potrebbero volere 40 milioni di anni. Lo scavo. Si entrerà nella terra una volta che Mosè avrà portato a compimento questa sua missione relativa alla catechesi, diremo noi, e così ci sbrighiamo e risolviamo tutti gli interrogativi con una parola sola, ma è catechesi nel senso di quel accompagnamento didattico che imposta il costante discernimento del mondo interiore in rapporto alla legge del Signore, perché da questo costante impegno di discernimento dipende la possibilità di entrare, di abitare e di operare nella terra che era stata promessa. Dunque, ecco. Questo riguarda dunque adesso il rapporto tra Mosè e il popolo che è accampato, ma già imposta quello che sarà, l'impegno futuro a cui il popolo non potrà sottrarsi una volta entrato nella terra, così come è vero che la legge che fu donata dal Signore al Sinai vale oggi, e questo dire oggi significa interpretarla nell'oggi, così domani sarà necessario interpretarla in rapporto a quel passato che viene reinterpretato nella attualità di un oggi che misura il tempo del popolo nella sua storia. Introduzione generale. Ed ecco. Dal versetto 6 il primo discorso di Mosè fino al capitolo 4, come sappiamo, adesso rievoca le tappe. Sono 7 episodi fino a tutto il capitolo 3, poi il capitolo 4 torna ancora più indietro e ritorna esattamente a quello che avvenne quando il popolo era accampato presso il Sinai, che qui si chiama Oreb. Dunque, 7 episodi che vengono rievocati per spiegare come mai ci troviamo qui, in base a quale percorso siamo giunti qui, che cosa è successo nel momento in cui quello che doveva essere il 12° giorno è diventato un periodo di 40 anni. Allora, primo episodio, dal versetto 6 al versetto 18 di questo capitolo primo, e siamo ritornati indietro proprio al momento di quella che fu la partenza, dunque siamo tornati indietro di 40 anni, quella che fu la partenza. Leggiamo. Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull'Oreb e ha detto: avete dimorato abbastanza su questa montagna. Dunque, adesso bisogna muoversi. Restano accampati per più di un anno. Le date si ricostruiscono in base a quello che avviene nel libro dell'Esodo, il Levitico, poi nel libro dei Numeri comincia il viaggio. E dunque, adesso è arrivato il momento in cui dovete rimettervi in cammino. È arrivato, avete dimorato abbastanza. Voltatevi, levate l'accampamento e andate verso le montagne degli Amorrei. Amorrei è un termine che serve a indicare in modo generico tutti gli abitanti della terra di Canaan, prima di Israele, e in tutte le regioni vicine, la valle dell'Arabà, la valle dell'Arabà è la valle in depressione, è la valle del fiume Giordano, che poi sfocia nel mare del sale, il Mar Morto, ma ancora più a sud del Mar Morto, fino nel golfo di Aqaba. Dunque la valle della Rabah, le montagne, la Shefela è invece la pianura costiera, il Negev, deserto meridionale, la costa del mare, nel paese dei Cananei, nel Libano, siamo più a nord, fino al grande fiume, il fiume Eufrate, dunque confini allargati, confini allargati, una visione della terra verso cui il popolo deve incamminarsi, che è particolarmente generosa, fino all'Eufrate, niente meno. Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi, è il Signore che, come Mosè adesso rievoca, raccomanda al popolo di mettersi in cammino. Entrate, prendete in possesso il paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, le promesse, e alla loro stirpe dopo di essi. Dunque, il Signore sollecitò il popolo, Mosè ricorda il fatto come un'urgenza affettuosa, stimolante, una sollecitazione a cui non ci si poteva sottrarre, bisognava mettersi in viaggio. Ed ecco che in quella occasione Mosè ricorda che lui personalmente manifestato una necessità riguardante esattamente la sua posizione e il suo ruolo di accompagnatore, di custode della legge, di trasmettitore e interprete della legge. Perché? Leggiamo dal versetto 9. In quel tempo io vi ho parlato e vi ho detto, ecco, in quell'occasione, quando dovevamo partire, vi ho detto così: io non posso da solo sostenere il carico del popolo. Dunque, Mosè si è lamentato per la sua solitudine. Ho bisogno di qualcuno che condivida con me delle responsabilità. E infatti aggiunge il Signore: vostro Dio vi ha moltiplicati ed ecco oggi siete numerosi come le stelle del cielo. Dunque è una benedizione, il popolo è in crescita. Il Signore Dio dei vostri padri vi aumenti anche 1000 volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare. Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico, le vostre liti? Vedete, sono in questione le dispute all'interno della grande comunità di Israele, dove Mosè dovrebbe intervenire come colui che dirime le questioni, in quanto è dotato di quella competenza magistrale che dipende dal essere trasmettitore della legge che viene dal Signore. Ma Mosè dice: io da solo non ce la posso fare, non posso sostenere questo carico. Il versetto 12, vedete, ci parla esattamente di un peso che per lui è insostenibile. E allora, ecco, viene trovata una soluzione. Versetto 13: sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e stimati, e io li costituirò vostri capi. Voi mi rispondeste, allora, va bene ciò che proponi di fare. E allora, presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilì sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e come scribi nelle vostre tribù. Dunque una soluzione tipo democratico, delle figure scelte dalla base, perché Mosè da solo non ce la può fare, sono personalità comunque qualificate, hanno delle capacità sapienziali ben riconosciute e stimate. Dunque, ecco, coloro a cui viene assegnato il titolo di giudici, ma giudici non nel senso nostro. giudici nel senso appunto di responsabili nell'accompagnamento del popolo, in grado di intervenire in tutte le situazioni dibattute, controverse e così via. E dunque vedete che quando Mosè qui sta rievocando quello che avvenne allora, all'inizio del viaggio, Mosè sta anche intravedendo quello che sarà nel tempo futuro, che il popolo vivrà sempre come l'attualità del rapporto d'alleanza con il Signore, sarà sempre oggi il rapporto d'alleanza con il Signore, nel rapporto futuro, e nel tempo futuro ci sarà bisogno di collaboratori di Mosè, che non saranno più lui, ma saranno questi cosiddetti giudici, e non sarà più lui il catechista, ma saranno altri catechisti, e dunque il punto di partenza del viaggio coincise con la messa a fuoco di questa presenza imprescindibile di coloro che avrebbero assunto alla scuola di Mosè, in comunità con Mosè, in collaborazione con Mosè, il ruolo di catechisti, di interpreti della legge. E questo è determinante. Fu determinante allora, ma è determinante oggi. Sarà determinante domani, quando domani sarà oggi. E allora qui il versetto 16 dice: in quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio. E le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò. In quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Dunque Mosè rivolse queste raccomandazioni a quei tali incaricati fin dall'inizio, proprio all'inizio del viaggio, di svolgere questo servizio. E raccomanda Mosè, vedete, equità nei conflitti. E poi si prende lui l'impegno comunque di intervenire nei casi più incerti e nelle questioni più delicate. E qui interessante l'espressione che ho appena letto nel versetto 18: in quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Vedete che il termine cose traduce ancora una volta il termine davar. Fare le parole, le cose da fare sono parole da fare. Come fare le parole? Come fare le parole? Cioè come rendere operativa la parola, come la legge ricevuta deve diventare opportunamente, ricordate il verbo scavare, opportunamente interpretata, opportunamente decifrata, opportunamente commentata, deve diventare l'impulso portante di un cammino, la parola, una parola da fare, una parola da realizzare, non una parola da sognare o da pensare o da ammirare per la logica che esprime nei suoi contenuti teorici, ma è una parola da fare. Dunque il viaggio, catechisti, e adesso vedete quello che Mosè sta dicendo proprio qui nel Sebet di Moab, in vista di quello che sarà poi l'ingresso nella terra, quando il futuro di adesso sarà l'oggi di domani. E prosegue, secondo episodio, adesso dal versetto 19 arriviamo al versetto 46, secondo episodio, il popolo partì dall'Oreb, ci sono voluti 11 giorni per arrivare a Kades Barnea, eccolo qua, versetto 19, poi partimmo dall'Oreb. e attraversammo tutto quel deserto grande e spaventoso che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come il Signore nostro Dio ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Cades Barnea. Ecco qui, Cades Barnea, sud della terra di Canaan, sud-sud-ovest. Bene, giungemmo là, sulla soglia. Quello che avrebbe dovuto essere l'ingresso nella terra, ormai era a portata di mano, si può ben dire. Si trattava semplicemente di varcare quel confine. E allora cosa successe in quella occasione? Versetto 20. Allora vi dissi, siete arrivati presso la montagna degli Amorrei, che il Signore nostro Dio sta per darci. Ecco, il Signore tuo Dio ti ha posto il paese dinanzi, entra, prendine possesso. Vedete qui Mosè che ricorda quello che fu allora il suo incoraggiamento. Entra, prendine possesso, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Non temere, non ti scoraggiare, voi vi accostaste a me, tutti. E diceste, vedete, ci fu una richiesta da parte del popolo, nel momento in cui si tratta semplicemente di andare incontro al compimento della promessa. Il Signore ha promesso, il Signore porta come la promessa, la terra è lì, bisogna entrare, compimento delle promesse. Perché il Signore è fedele nel realizzare quello che aveva annunciato. E invece di entrare senza indugi, il popolo, tutti nel popolo, chiedono una garanzia. E ecco qui, voi diceste, mandiamo uomini innanzi a noi che esplorino il paese e ci riferiscano sul cammino per il quale noi dovremo salire e sulle città nelle quali dovremo entrare. Dunque, esploratori. E la ricerca, o meglio, l'invio di questi esploratori è una proposta che viene accettata. Ed eccoli qua, versetto 23, la proposta mi piacque a Mosè, e scelsi 12 uomini tra di voi, uno per tribù. Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Escol ed esplorarono il paese, presero con le mani i frutti del paese, ce li portarono e ci fecero questa relazione. È buono il paese, dunque questa terra è a Tovà, questa terra è buona. Quindi questa è la relazione che qui Mosè rievoca. Dopo un tempo di 40 giorni, qui non se ne parla, ma dura 40 giorni l'esplorazione. Dopodiché ritornano, ecco, la terra è buona, quella terra che il Signore nostro Dio sta per darci, fino al versetto 25. È così, la relazione degli esploratori è chiara. Precisa, non ci sono obiezioni possibili. Ed invece, ecco quello che è successo, versetto 26. Ma voi non voleste entrarvi e vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio. Dunque, ribellione. Entrare, vedete, per andare incontro al compimento della promessa. Ribellarsi e non entrare significa rifiutare il compimento di quella promessa, significa rifiutare l'accoglienza rispetto a quel dono che il Signore ha preparato e che il Signore adesso mette a disposizione del popolo. Vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende, diceste, il Signore ci odia. Vedete, di questa vicenda si parla nel libro dei Numeri, ma adesso qui Mosè sta ricostruendo, sta rievocando, un mormorio, un risentimento, che evidentemente erano covati da un pezzo, però il popolo si portava dietro un risentimento che in realtà adesso esplode in maniera così clamorosa. È un dono, è un dono prezioso, il dono che il Signore aveva promesso e che adesso il Signore mette a disposizione del suo popolo, un dono d'amore che viene rifiutato. E tutto questo il popolo interpreta invece a modo suo come un odio da parte di Dio. Già, Dio ci odia, il Signore ci odia, per questo ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli amorrei e per distruggerci. Vedete, gli esploratori hanno detto tutt'altro, hanno detto che ci sono rischi tali per cui noi verremo sopraffatti, travolti, saremo schiavizzati. No, no, no. E invece il popolo reagisce malamente, ma il disagio è un disagio interiore, è un problema che si manifesta come incapacità di accogliere ciò che il Signore gratuitamente ha promesso e gratuitamente vuole donare. E in più, vedete, qui leggiamo che i nostri fratelli ci hanno scoraggiati. Non è vero, vedete, gli esploratori non hanno scoraggiato. Ma il popolo fa appello a questa solidarietà tra fratelli, vedete, che diventa come una alleanza interna a una comunità che viene definita fraterna, in contrasto con quello che il Signore aveva preparato e quello che il Signore adesso ha messo a disposizione del popolo come il dono corrispondente alle promesse. I fratelli, dice, ci hanno scoraggiati, dicendo: quella gente è più grande, più alta di noi, le città sono grandi, fortificate fino al cielo, abbiamo visto là perfino dei figli degli Anacchiti, dei giganti. È così. E vedete, il secondo episodio è l'episodio che poi spiega qual è il motivo per cui invece di entrare nella terra, che sarebbe stato il dodicesimo giorno di quel viaggio, va bene, c'è di mezzo il periodo della perlustrazione, 40 giorni in più, ma adesso diventano 40 anni. Versetto 29, ma 40 anni, vedete, non per il gusto della punizione, ma perché è il tempo di permanenza nel deserto necessario affinché venga meno quella generazione, e non soltanto fisicamente, ma venga meno quella resistenza che ancora è covata nell'animo della gente, in modo che viene dimostrata la incapacità di ricevere ciò che gratuitamente il Signore vuole donare. C'è questa sfiducia nella gratuità dei doni. Il dono per eccellenza adesso è la terra che porta a compimento il viaggio che è stato avviato fin dal tempo dei patriarchi, il tempo delle promesse. Ma anche la legge è al servizio di questo, la legge su cui è fondata l'alleanza, al servizio di questo discernimento nell'animo umano che educa la capacità di accogliere ciò che gratuitamente è donato da Dio. E vedete qui versetto 29: allora disse a voi, non spaventatevi, non abbiate paura di loro. Vedete, Mosè cerca di incoraggiare. Il Signore stesso vostro Dio che vi precede combatterà per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e come ha fatto nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati qui. Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore. Ecco, un appello da parte di Mosè in quella occasione. Mosè che ha ribadito, come in tante altre occasioni il Signore in passato è intervenuto, non c'è niente da fare. La sfiducia già sperimentata ieri è la sfiducia che impedisce oggi al popolo accampato a Cades Barnea di procedere nel viaggio. Ci sono ancora delle contraddizioni comunque, perché qui adesso stavo leggendo che non aveste fiducia nel Signore nostro Dio, che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l'accampamento, di notte nel fuoco per mostrarvi la via dove andare, di giorno nella notte, nella nube. Non è finita qui, perché vedete adesso, versetto 34, l'intervento del Signore. Il Signore udì le vostre parole, si adirò e giurò. Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione, anticipavo già io stesso, ma lo sappiamo per altra via, poco fa, nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri. Se non Caleb, figlio di Jefunne, egli lo vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra. Poi c'è di mezzo anche Giosuè. La terra che ha calcato, perché ha pienamente seguito il Signore. Anche contro di me, Mosè dice, anche contro di me, si adirò il Signore per causa vostra. E disse, neanche tu vi entrerai, ma vi entrerà Giosuè, eccolo qui, figlio di Nun, che sta al tuo servizio. Incoraggialo, perché egli metterà Israele in possesso di questo paese. E i vostri bambini, dei quali avete detto diventeranno oggetto di preda, vedete il lamento, e i nostri figli chissà dove andranno a finire. E invece il Signore dice, loro, i bambini, i vostri figli, che oggi non conoscono né il bene né il male, dunque non sono loro responsabili di questo, di questa ribellione, essi vi entreranno, a loro lo darò quel paese ed essi lo possederanno, ma voi rivolgetevi indietro e incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Dunque vedete un'altra generazione, i bambini, e vedete, si tratta di tornare indietro. Dire Mar Rosso significa dire quella tappa che fu affrontata quando il popolo usciva dall'Egitto. Adesso si tratta di ripartire da capo, ma vedete, non è solo una questione di trasferimento geografico, di ritornare a percorrere strade che sono state già battute, ma si tratta di entrare in quel processo di rieducazione dell'animo, di discernimento della coscienza, di liberazione degli spazi interiori nel vissuto umano, là dove è stata evidentemente covata una resistenza, c'è di mezzo un risentimento, addirittura una sfiducia proprio sembra massiccia nei confronti di ciò che il Signore ha voluto donare, e quel dono a cui ci si rivolge, a cui ci si accosta, soltanto nella gratuità della relazione. Sfiducia, sfiducia. Ancora così, è ancora così. E in più vedete adesso c'è anche un aggravante. Capitolo primo, versetto 41, leggiamo. Allora voi mi rispondeste, vedete, in quel momento ci fu anche chi disse, allora andiamo, il dramma è tale per cui non lo si risolve con uno slancio improvviso. Qui ormai è emersa una resistenza che condiziona strutturalmente l'animo umano, bisogna smontarla questa resistenza, bisogna scavare, bisogna frantumare questa resistenza interiore, questa ribellione questa sfiducia. E allora, vedete, voi mi rispondeste: ma abbiamo peccato contro il Signore, dice, basta questo, basta che noi confessiamo questo peccato che già siamo giustificati. E non è così, qui c'è di mezzo invece tutto il percorso necessario di una ristrutturazione degli atteggiamenti interiori. Abbiamo peccato, entreremo, combatteremo in tutto come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Dice, adesso noi entriamo, ognuno di voi concinse le armi, presumeste di salire verso la montagna, e il Signore mi disse, ordina loro, ma non salite, non combattete, perché io non sono in mezzo a voi, voi sarete sconfitti davanti ai vostri nemici. Io ve lo dissi, fermatevi, non è il momento, è altro il percorso che bisogna affrontare. Ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste, anzi vi ribellaste all'ordine del Signore, foste presuntuosi e osaste salire verso i monti, e allora gli amorrei che abitano quelle montagne uscirono contro di voi, vi inseguirono come fanno le api, e vi batterono in Seir fino a Corma. Voi tornaste e piangeste davanti al Signore, ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce e non vi porse l'orecchio. E così rimaneste in Cades molti giorni, per tutto il tempo in cui siete rimasti. Vedete, in realtà quel pentimento era fasullo. Gli animi erano esasperati nella ribellione, è necessario in questa esperienza così disastrosa, che pure vedete è successiva all'alleanza, sono passati pochi giorni, ma ancora ecco questo l'atteggiamento dell'animo esige tutto un percorso, un chiarimento, una conversione che appunto qui si prospetta come la motivazione che rende necessario questo lungo periodo di permanenza nel deserto. E adesso siamo arrivati al terzo episodio. Leggiamo ancora questi versetti, poi ci fermiamo. Sono solo 8 versetti, il terzo episodio. Allora cambiamo direzione, vedete, non per entrare nella terra, ma per tornare indietro. E partimmo per il deserto verso il Mare Rosso, come il Signore mi aveva detto, e girammo intorno al Monte Seir per lungo tempo. Interessante questa immagine, hanno girato intorno a una montagna, un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, beh, qui è la vita nostra, hanno girato sempre attorno alla stessa montagna, ma girammo attorno alla montagna per lungo tempo. E il Signore mi disse, avete girato abbastanza intorno a questa montagna? Già, girato abbastanza. E volgetevi verso settentrione, adesso rimettetevi in cammino, adesso si prospetta, e siamo arrivati verso la fine di quel periodo di 40 anni ormai, no? Verso il nuovo, verso la terra, e verso il confine che bisognerà varcare, ma entrando da un'altra parte, passando da Oriente per entrare attraverso il Giordano, passando appunto attraverso, e lì tra l'altro sono accampati in questo momento, il territorio di Moab. E allora qui dice, avete girato tanto, da quest'ordine al popolo. Voi state per passare i confini dei figli di Esaù. Dunque, Adesso il popolo è partito, dopo aver girato attorno a quella montagna, sembra dire è una forma di impazzimento, adesso dice dovete attraversare il territorio di Esaù. Esaù, Edom, è fratello di Giacobbe, no? Sono i discendenti del fratello, quindi c'è una parentela. E dice vostri fratelli che dimorano in Seir, essi avranno paura di voi. Interessante, vedete che gli altri hanno paura di voi. Già, vedete, noi abbiamo paura di quelli che arrivano, ma gli altri hanno paura di voi. Questi, dice, avranno paura di voi. State bene in guardia, non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare la pianta di un piede, non è terra vostra. Infatti ho dato il monte di Seir in proprietà a Esaù. Comprerete da loro con denaro le vettovaglie che mangerete, comprerete da loro con denaro anche l'acqua che berrete, perché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani. Ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore tuo Dio è stato con te in questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Vedete, sono passati già 40 anni. Siamo adesso al percorso che dopo il lungo periodo di sosta, di permanenza, di itineranza nel deserto, adesso condurrà alle steppe di Moab. Ma dice, vedi che si tratta di attraversare il territorio di Esaù. Vedi che tu hai a che fare con un fratello, in un contesto nel quale ci siamo dimenticati di essere fratelli, un contesto nel quale non siamo più in grado di riconoscere come fratelli, e invece sperimentiamo la paura vicendevole. Paura vicendevole. E allora il versetto 8, e poi ci fermiamo. Allora passammo oltre i nostri fratelli, figli di Esaù, che abitano in Seir, lungo la via della Rabà, per Elat ed Ezion Geber. Poi ci voltammo e avanzammo in direzione del deserto di Moab. Ma non è finita qui, ci sono altri incontri, altri episodi fondamentali. Questo è il terzo episodio. La raccomandazione di in base a quello che fu sperimentato allora nel rapporto con Esaù di valorizzare un atteggiamento pacifico e vedete questa capacità proprio in base alla lunga esperienza di permanenza nel deserto, questa capacità di decifrare come nell'animo di coloro che incontri, e necessariamente devi attraversare quel territorio, non puoi fare a meno di incontrarli, ma nell'animo di quei tali che incontri c'è paura di te. Mentre il Signore, vedete, è colui che è garante di un ordine tale per cui ogni popolo ha la sua terra. E dunque bisogna imparare ad attraversare la terra altrui, ma nell'atteggiamento di chi riconosce il valore pacificante della fraternità. Noi ci fermiamo qua, così andiamo a preparare che ce l'abbiamo la messa all'aperto. Proseguiamo poi da qui. Abbiamo tempo ancora per qualche giovedì. Faremo un po' di strada. Proseguiremo l'anno prossimo, se Dio vuole. Ecco. Con chi va? Vengo con il tempo. Thank you.